Benvenuti al capitolo 49, benvenuti al secondo volume di Preview. Io sono Alberto Mapelli e passo a salutare la redazione a partire da Leonardo Flori. Ciao Leo.
Leonardo Flori, molto felice di non godere della compagnia di Pelacci anche a questa registrazione e ciao a tutti.
Spoiler, oggi manca Pelacci perché è stronzo. Ciao Jacopo.
Sì, concordo soprattutto sull'ultima parte, siamo contenti che sia finito anche questo strazio di draft che fanta redazionale che stiamo facendo, l'angolino dei fatti nostri, però per dire che Pelacci ha rotto le scatole.
Ciao Nicolò.
Ciao, buonasera a tutti, soprattutto a Glauco Benetti che mi ha ricordato per l'ennesima volta di salutarlo, che ci tiene molto.
Io saluto
nella sua villa Johannesburg.
Io saluto Alessandro, però ricordandovi che è tutto molto italiano questa cosa.
Siamo più internazionali del club con i messaggi in diretta dall'Algeria.
Algoritmo.
Ci sarà veloce. L'algoritmo per capire che sta facendo Pelacci.
Fate veloce e poi c'è la rifinitura.
Alessandro, ciao Ale.
Comunque ciao a tutti.
Massa di incivili che non mi fate parlare, Alessandro. Iniziamo allora questa puntata partendo dalla preview degli Houston Rockets. Vi ricordo, mentre prendo la scaletta, che gli Houston Rockets l'anno scorso hanno vinto 53 partite, hanno aggiunto un signore che si chiama Russell Westbrook e hanno sostanzialmente perso solo Chris Paul. Non giriamoci troppo attorno, partiamo dal tema principale di questa stagione dei Rockets. Convivenza Westbrook-Harden, passa tutto da lì? E se sì, sono da titolo se funzionano?
Rockets che tra l'altro sono la prima squadra a esordire, no? Giocano stanotte. Uh-huh. Impreciso,
certo. Guarda, l'hanno fatto capire loro che passa tutto da questa convivenza e che vogliono essere da titolo. L'hanno scritto a caratteri cubitali dappertutto. Harden già si è preso le colpe dell'eventuale fallimento, quindi mi sembra che non si scappi.
Tecnicamente come li vedete?
Tecnicamente è un bel rebus, perché nessuno dei due è un grandissimo giocatore lontano dalla palla. Ovviamente Harden meglio di Westbrook, anche solo per la capacità di aprire il campo e colpire dalla distanza, però soprattutto Westbrook, ma entrambi dovranno migliorare nel gioco off the ball quando l'altro avrà la palla. Poi bisognerà vedere se D'Antoni proverà a inventarsi qualcosa di particolare più del mero possesso a testa, oppure quando è in campo uno riposa l'altro e viceversa. Però il fit secondo me è possibile e soprattutto è una novità interessante che penso prima che accadesse, anche poco prima, nessuno si sarebbe aspettato, non tanto per Westbrook e la Oklahoma City, ma più per appunto immaginarsi Westbrook a Houston.
Più che altro secondo me l'hanno voluto fortemente loro, quindi almeno ci proveranno a adattarsi, a modificare il loro stile di gioco per aiutare l'altro a dare il meglio. È un discorso che faceva anche Nick forse nella puntata in cui abbiamo commentato la trade. Loro l'hanno voluto, ma soprattutto hanno giocato, cioè noi abbiamo negli occhi gli ultimi anni loro in cui hanno avuto sia per loro volontà che per cause esterne tutta la squadra che passa dalle loro mani, e magari riescono a fare quel passo indietro a inizio carriera, no? Dove entrambi erano più attivi off the ball anche.
Sì.
Vai. No, io mi limitavo a dire se siamo davvero, cioè se sia davvero una cosa buona chiedere in questo momento della carriera ad Harden di fare un passo indietro per lasciare la palla in mano a Westbrook, posto che stiamo parlando probabilmente del giocatore offensivamente più forte della Lega allo stato attuale delle cose. Non lo so, io ho già espresso la mia perplessità, quindi mi sembra anche abbastanza inutile ripetermi, e quindi faccio parlare Nick.
No, io volevo solamente allora, Westbrook ovviamente, vabbè, tutti sanno che viene dalla peggior stagione probabilmente da un punto di vista statistico e tiro per un giocatore del suo volume, è chiaro che da lì passi tanto. Guardavo i numeri di Westbrook, soprattutto in situazioni di catch and shoot da tre punti, e non migliorano, visto che quest'anno 32, l'anno scorso 34, quello prima 34 e mezzo, 33, c'è un 38.7 nella stagione di 2014-2015. Non so quanto sia sporadico, di sicuro quantomeno sul lavoro di triple in catch and shoot Westbrook dovrà lavorare. Però quello che secondo me è ancora più importante, cioè sono d'accordo con Ale, la palla dalle mani di Harden non la puoi levare, ma per il semplice fatto che Harden secondo me è un costruttore, gestore di palla superiore a Westbrook e probabilmente superiore a chiunque nell'NBA in questo momento. Quello che secondo me può dare, con un sei mesi di regular season di test, diciamo, testing per provare, sono tante altre piccole cose, tipo una maggiore attività sui tagli, un più presenza a rimbalzo offensivo, piuttosto che tutte quelle piccole cose che Westbrook, grazie a quell'intensità malata che ha lui come suo stile di gioco, può dare. È sicuramente il nodo gordiano della stagione dei Rockets, cioè che tipo di livello di relationship riusciranno a costruire Westbrook e Harden, e quello determinerà molto probabilmente il cammino, il futuro. Però ecco, insomma, spostando un attimo il focus su Houston, secondo me i Rockets sono una squadra molto molto solida, e che parte secondo me con quel giusto, come si può dire, non proprio sotto i riflettori, perché comunque Los Angeles hanno fatto gli straordinari, e quindi questo secondo me gli può dare anche modo di lavorare.
Posso aggiungere una cosa, che più che altro Houston forse per il primo anno ha tutto il gruppo di contorno dal giorno 1 già testato, cioè li hanno tenuti tutti. Rivers, che l'anno scorso si è dimostrato utilissimo, l'hanno tenuto, hanno preso un altro giocatore potenzialmente utile per allungare la rotazione almeno in regular season come Chandler. Per la prima volta forse non hanno grosse scommesse nei giocatori di contorno, no?
No, poi hanno preso anche Sefolosha, hanno preso Ryan Anderson.
Sì, però nel senso, hanno comunque tutti i giocatori di contorno dell'anno scorso, non hanno perso nessuno.
Sì, no, ma infatti, secondo me, non so voi, ma la firma di Austin Rivers al minimo, secondo me, è una delle prese, uno dei colpi di quest'estate, perché cioè, Rivers è un giocatore che fa 27, 28, 30 minuti tutte le sere in quel sistema lì, e gioca per due spiccioli. È un altro è House. Anche se poi bisogna vedere se, insomma, è un giocatore passato dai 25 al 40% in una stagione da tre punti, bisogna vedere se sono percentuali sostenibili, però è un altro giocatore spendibile, cioè mi sembrano una squadra molto rodata. E poi ora Leo diceva non vuole vedergli, cioè è vero il discorso che gli vuole vedere insieme, però poter vedere anche Westbrook con un lungo simile a Adams, come può essere Capela, più Gordon, che ne so, Green, Tucker,
anche lo stesso Harden.
No, quello è sempre dubbio. Sì, cioè, vedere Westbrook circondato da tiratori affidabili per la prima volta in carriera è già un grossissimo passo in avanti.
Può essere
dopo Brines.
Cioè, secondo me, questa è una squadra che fa 50 vittorie. Cioè Harden,
secondo me ne fa 55. No, 50.
Secondo me ne fa più di 50.
Ecco, no, aspettate un attimo.
Per dire, è una squadra, era per dare
una squadra
target,
forte, cioè, una squadra molto forte.
Esatto. Sì.
Se vogliamo spicciarsi, una squadra forte.
Se dovessi scommetterli ora 5 euro, li metterei su Houston col fattore campo e playoff.
Io ho una domanda che può essere più una predizione a caso vostra che una vera conoscenza o analisi. Qual è il giocatore rifiuto della Lega che viene trasformato di nuovo da D'Antoni in un giocatore utile tipo Rivers l'anno scorso? Se doveste fare un nome,
se fosse stato Pelaccio avrebbe detto Westbrook.
Isaiah. Bravo. Caso Pelaccio non c'è. Volete un bel nome? Tagliato dai Wizards e preso proprio prima, tra gli ultimissimi free agent prima dei playoff, Isaiah Thomas.
Carmel.
Presi, presi dagli altri. Perché io sto guardando il roster. Secondo me questa può essere una stagione interessante se ce n'ha ancora per Nenè. Vabbè, perché l'anno scorso nei playoff contro. Sì, però l'anno scorso regular season è stato un disastro. Cioè,
voglio dire, l'anno scorso si è tenuto per i playoff.
Cassettone del
però Louis. Sbaglio o ha fatto cose carine contro gli Warriors nei playoff?
Sì, sì, ma i playoff utili.
Cioè, hanno Ben McLemore.
Davvero?
Davvero, non lo sapevo.
Vabbè, diciamo che Ryan Anderson potrebbe essere quel giocatore ormai finito in
mano. Ah, già.
Va bene, e se vogliamo, se non avete altri punti di discussione, possiamo chiudere Houston con l'under over come le altre volte.
Quant'è?
53 e mezzo, e loro partono da 53.
Assumendo che sono più forti, hanno continuità rispetto all'anno scorso e quindi non devono ripartire più o meno da zero come è successo l'anno scorso, perché di fatto hanno fatto le scommesse andate anche male, secondo me è over.
L'anno scorso ne hanno fatte 53 partendo malissimo e con Harden che ha fatto quella striscia folle.
Quest'anno secondo me partiranno meglio, non ci sarà bisogno che Harden ne faccia 40 di media per 3 mesi.
Sì, sì, per me è over. 54 vittorie le fanno.
Leo?
Mi accodo.
Ale?
Non lo so. L'Ovest per me è più forte dell'anno scorso. Bah, sì, ma con Harden ne fai 53 vittorie. Sì, dai, over.
Nick?
Allora, io ho giocato over. Quindi dovrei dire over. L'unica cosa è, cioè, e sono d'accordo su continuità più forte, bla bla. L'unica cosa mia è che la division loro con 4 partite San Antonio, 4 partite Dallas, 4 partite New Orleans è sempre una division un po'.
È sicuro più tosta di quella dell'anno scorso.
Un più sconda, fanno 12-0.
Cioè. Magari c'è Memphis un po' pungible, però ci sta, insomma.
Sì, under stanno. Over, dai.
Dico under perché avete detto tutti over, però ci sta.
Anch'io dico over. E va bene, allora andiamo dall'altra parte, ovvero con molta calma, Leonardo, parlo con te. Parliamo degli Oklahoma City Thunder.
Oh madonna, non se ne può parlare tra una mezz'oretta.
No, ora, che sei bello fresco. Che partono da 49 vittorie, hanno aggiunto Sgappol, Gallinari. E, diciamo, hanno perso tutto, Westbrook, Georgia e Grant soprattutto, che magari è un po' sottovalutato.
Moderato.
E Leo e Ale, a voi il primo commento e poi ne discutiamo.
Vai Leonardo.
Scarica barile.
Testa di cazzo. In realtà io non so tanto bene perché alla fine.
Cioè, è possibile avere un'idea ora della stagione dei Thunder?
No, è quello il casino. Perché comunque i due giocatori più importanti al roster, se tutto va come deve, dopo la deadline non sono più lì. Cioè, Gallinari mi sembra un 99.9 periodico, che non sia più lì, almeno da febbraio in poi. E Chris Paul, vediamo, perché Chris Paul in realtà. Lui dicono che stia lavorando benissimo a Oklahoma City, che sia nella miglior forma fisica degli ultimi anni e che voglia dare il massimo quantunque sia il tempo che passa a Oklahoma City. Questo perché deve dimostrare, quantomeno nei primi due mesi di regular season, a chi potrebbe essere interessato a lui, che è ancora un giocatore, soprattutto dal punto di vista fisico. Perché se lui ti fa vedere due mesi e mezzo, magari anche fino a Natale, che un 60-65 partite di regular season te le può giocare forte e arriva ai playoff a maggio, giugno carico, magari qualcuno che dice a cui manca un pezzo, si è parlato di Miami, però magari non è l'unica, te lo può fare uno sforzo. Il punto è che sì, viene difficile parlare di Oklahoma City perché ha comunque Steven Adams, che è ancora giovane, è un po' monodimensionale ma si può sviluppare, a Shai, come hai detto te, che è sicuramente il pezzo più pregiato che ha ricevuto di tutte le trade di quest'estate, e vediamo come torna Robertson, però comunque sì, è un po' tutto nell'aria per ora.
Ale?
Ma
idee diverse?
Non so, per me c'è da scindere un po' il piano tra ciò che questa squadra potrebbe fare e ciò che questa squadra vorrà fare. Secondo me c'è una certezza nella stagione di Thunder dell'anno prossimo, ed è che verosimilmente vorranno tenere la scelta che è protetta 1-20, no? E secondo me il punto dei Thunder è fare in modo di tenere la scelta, la loro scelta dell'anno prossimo.
Sostanzialmente mancare playoff.
Esatto. Dopodiché, verosimilmente, anche volessero provare ad andare ai playoff, verosimilmente non ci andrebbero. Dopodiché, datemi del tifoso, questa squadra secondo me ha molto più potenzialità ed è molto più forte di quanto non si dica allo stato attuale delle cose.
Per un momento ho temuto che dicesse molto più forte di quella dell'anno scorso.
Beh, Pelacci sarebbe d'accordo, perché ovviamente senza Westbrook.
Ma Pelacci non c'è, se due volte.
Penso che quello che si proverà a fare in realtà sarà provare a valorizzare gli asset che saranno da cedere, che si vorranno cedere da qui alla fine della stagione, che saranno poi, come diceva Leo, Gallinari sicuramente, e che se lo metti in mostra magari anche una prima bassa verso inizio 2020 e riesce a farcela, e Chris Paul,
magari anche Schroeder.
Magari anche Schroeder non ci vedo troppo, secondo me ce lo terremo fin
quando scade
il contratto, gli muore 2021. Quindi dobbiamo altri 30 pippe da qui a 2021. E appunto Chris Paul, che secondo me è un altro che da qui a febbraio potremmo riuscire a cedere, e secondo me non solo non cederemo non cedendo nessun asset, ma riusciremo anche a prendere qualcosa, non so cosa, ma ci riusciremo. Magari poi ne riparliamo dopo, quando parliamo di Miami, perché poi alla fine è l'unica squadra di cui si parla.
Quindi,
quando si parla di Messi,
destinazione di Paul, mi stai dicendo che da qui ad almeno Natale, gennaio, Paul fa 20-10-6?
Ma io non so se adesso chiaramente lascio il tempo che trovano. Ho ascoltato tipo l'altra mattina il podcast di O'Connor con Chris Vernon, che parlavano proprio di questa cosa.
Sì.
E quindi leggevo poi un grafico che aveva messo O'Connor su The Ringer, che parla delle statistiche di Chris Paul dell'anno scorso a Houston con Harden fuori dal campo. Cioè, Chris Paul su 75 possessi senza Harden l'anno scorso ha fatto 25 punti, 12 assist con il 60% di true shooting. Ora, chiaramente sono statistiche che lasciano il tempo che trovano, no? Ma secondo me sono comunque sintomatiche del fatto che Chris Paul è sicuramente un giocatore in declino fisicamente, il primo passo l'ha perso rispetto a come era prima, ma secondo me quando si parla di Chris Paul non si contestualizza il fatto che a Houston ha giocato in un ruolo che non era il suo, che è riuscito anche a fare bene perché è un giocatore poi straordinariamente intelligente, ma Chris Paul è un giocatore che deve avere in mano il pallone e deve avercelo sempre. E
vero.
Tornando a fare quel ruolo, già da qui a febbraio, io non escludo che Chris Paul possa ben figurare e spingere squadre come gli Heat, che sono a un gradino dal dire provo a giocarmi quantomeno le finali di conference, da dire va bene, proviamoci.
Ti giro la frittata, però Chris Paul ha fatto quei numeri in una squadra che sostanzialmente funzionava, aveva intorno tantissime persone ad aprirgli il campo, ed è sostanzialmente quello che non c'è a Oklahoma City. Se ti ritrovi,
certo,
un Chris Paul che non ha più il primo passo, esatto, cioè, capito, il punto è, ok, lui è tirato lucido fisicamente, ma quanto, cioè, forse per la prima volta vediamo, non coperto da un sistema, a che condizioni, cioè a che livello è sceso Chris Paul come giocatore, lui, capito, cioè come singolo, non all'interno di un sistema che funziona, che diciamo può nascondere qualche sua lacuna.
Io sono d'accordo, direttore. Le possibili obiezioni in realtà sono anche, passando un UFO, le possibili obiezioni oltre a questa sono anche il fatto che quei minuti, i minuti che Chris Paul ha fatto in campo senza Harden bene o male le ha giocate contro second unit, quindi ci sa che le statistiche siano relativamente gonfiate tra virgolette, ma in realtà era un dato come un altro per dire che secondo me si parla di Chris Paul come un giocatore bollito, cosa che secondo me non è, nel senso da tre mesi a questa parte si parla di Chris Paul solo parlando del suo contratto.
Però Ale piglia 40 milioni, cioè il problema è quello lì. Cioè se guadagnasse 25 milioni sarebbe tutta un'altra faccenda. Cioè secondo me l'immagine che Chris Paul ha in questo momento della Lega è quella, è quella della sua trade, cioè una trade in cui per Russell Westbrook, cioè un altro giocatore con un contratto monstro e per certi versi disfunzionale, devi metterci dentro due prime scelte discrete per non di buone. Però ecco, cioè io volevo aggiungere soltanto una cosa al discorso di Ale e di Leo, ovvero sia che il fatto di Chris Paul, ma così come il fatto di Steven Adams, perché anche su Steven Adams bisognerebbe secondo me fare un attimino un discorso, perché cioè Adams guadagna 25 milioni quest'anno e 27 milioni e mezzo l'anno prossimo, cioè nel senso è un giocatore che guadagna secondo me incredibilmente di più rispetto a quanto dovrebbe essere il suo contratto in un contesto di squadra.
Guarda, ti posso descrivere di una decina di mesi fa esattamente un aperitivo a Milano, Florizzullo, in cui si discuse della volontà di cessione di Steven Adams.
Che centro culturale che abbiamo, certo, creato,
proprio il circolo degli scipioni.
Il punto mio è che secondo me la vera qualità che possono avere i Thunder quest'anno, ovviamente poi non si conosce quale sia il progetto e la volontà di Bennett, perché poi bisogna capire un attimino quello che vorranno fare, però i Thunder in questo momento sono in una situazione in questo momento i Thunder non sono niente, perché oddio, magari sono forti, magari c'ha ragione Ale e sono una buona squadra. Secondo me rischiano di essere una delle due o tre squadre più scarse della Western Conference. Cioè io vedo un roster molto deficitario, cioè c'è un 3 in questo roster secondo me, a parte Robertson che però è un anno fermo e che comunque sarebbe una guardia, ma comunque andiamo avanti. Il punto è che i Thunder sono forse l'unica squadra che non gioca contro il tempo a Ovest, ovvero sia i Thunder qualsiasi tipo di risultato venga da questa stagione non può essere negativo.
Sì, possono gestirlo.
Sì.
E questo è un gran vantaggio, perché in questo momento Chris Paul non te lo piglia nessuno. Fra un mese e mezzo, perché capito, in questo momento si parla della Western Conference, c'è 13 squadre che vogliono fare playoff. Però ai 5 dicembre ci sarà
dai,
qualcuno
12.
E sarà...
A Phoenix fa parte del...
Esatto.
No, cioè per dire, capito, cioè c'è tutte queste squadre vogliamo fare playoff, poi ai 10 dicembre c'è una e 5 partite fuori dall'ottavo posto, vanno in panico. Quindi questo fatto di avere tempo secondo me sarà un'arma preziosissima per una squadra che è seduta su una montagna di carbone.
Diciamolo, quindi è una qualità.
È una qualità.
Ecco, allora chiudiamo questa parte sui Thunder. L'under over diciamo che rispecchia un po' più una visione dell'altra, cioè di una squadra che forse può competere che no, perché la quota sta a 32,5. Under over, cioè in realtà ovviamente dipende da come si sviluppa la stagione a livello di roster, però under over, Leo?
32,5? Under.
JG?
Best case scenario secondo me per, diciamo, per la cultura che si deve andare a ricostruire, secondo me è quello dei Clippers 2 anni fa.
Bravo.
Quindi mi viene da dire over, perché comunque secondo me è una squadra che non è che proprio smetterà di giocare, anche perché molti giocatori o giocano realmente o non sono capaci di avere impatto.
Non
da
sono
dire
capaci
over.
Punto.
Viene da dire over.
Nick?
Under, perché under.
Ale?
Over perché over.
Esatto.
Io dico under perché punto più al fatto che comunque smontino quei due tre
perché, ragazzi, perché da febbraio un po' i due giocatori più forti sono Shai e Steven Adams.
Diciamo che forse
infatti 32 prima di febbraio.
Lo sai qual è il problema di dare una valutazione a queste squadre? È che cioè queste squadre che presumibilmente finiranno in quella fascia fra il nono sì. e il 12-13esimo posto, sia est che ovest, e che dopo la stagione l'anno scorso e la lottery soprattutto di quest'anno è impossibile secondo me capire, perché tutte partiranno per provare a vincere all'inizio.
Sì, sì,
Però capito, non sai, ma non sai chi poi fra queste a febbraio farà 15 sconfitte in 20 partite piuttosto che riuscirà a fare 10-10. Quindi secondo me sono tutti confini molto labili.
Vabbè, vedremo con l'inizio della stagione. E passiamo allora all'ultima dell'Ovest di questo secondo volume, che sono i Denver Nuggets, che come aggiunte significative hanno preso appunto Jeremy Grant, e come perdite significative hanno perso purtroppo per loro la guardia migliore che avevano a roster, Isaiah Thomas. Ora, detto che questo probabilmente è un'aggiunta significativa, parliamo dell'altro, ovvero di Grant, che è sostanzialmente l'unica modifica anche importante a roster, perché è un giocatore molto intelligente e tecnicamente dalle caratteristiche che gli mancavano.
Direttore, lei non mi dorma su Michael Porter Jr.
Ma quella non è un'aggiunta, è un vedere se è ancora vivo.
È vivo.
Ecco, questa conferma del core più le poche aggiunte che hanno fatto basta per fargli fare il gradino in più e farci dire che è una contender.
Allora, io volevo dire una cosa su Grant, ossia che nonostante non sia un giocatore tecnicamente eccezionale, è un'aggiunta che mi piace tantissimo per Denver, perché uno dei due talloni di Achille di Denver storicamente, e che dipende troppo da Millsap e dalle sue condizioni fisiche, è la difesa. E secondo me un corpo come quello di Jeremy Grant, super atletico, e soprattutto che è stato educato dal sistema difensivo dei Thunder, che è l'unica cosa che hanno fatto bene negli ultimi anni, secondo me può veramente dare una grossa mano ai Nuggets, e permettergli di usarlo in certe situazioni come 5 di un quintetto small ball, che veramente li renderebbe tanto versatili. Detto questo, il casino per i Nuggets è che secondo me la Western Conference, cioè secondo me come tutti abbiamo visto e penso riteniamo, la Western Conference quest'anno è molto più forte dello scorso anno, e secondo me nonostante siano una grandissima squadra faranno fatica a ottenere anche solo il fattore campo.
Wow.
Per me sono una squadra a 60 vittorie, figurati.
No, ma ci sta, cioè, non dico che
no, no, ma
secondo me è troppo alto il livello.
Il problema dei Nuggets secondo me è che sono troppi, cioè rischiano di essere veramente troppi, cioè sono troppi di più o meno lo stesso livello,
bravo.
Perché Murray, assumendo che Murray e Harris siano i backcourt titolare, e sì, Jokic e Millsap siano 4 e 5, sì, ma metti siano titolari 1 e 2, 4 e 5 Millsap e Jokic, cioè come small forward o terza guardia, insomma, intendilo un po' come vuoi, può giocare o Barton, che un anno e mezzo fa era il game changer di sta squadra, eh? Cioè era quello che stava cambio di ritmo.
Adesso però
l'anno scorso ha fatto male ed è diventato un po' Beasley. Dovranno ritrovare qualche minuto, per quanto poi lo terranno sotto una teca di vetro, ma insomma dovranno trovare qualche minuto anche per Porter Junior. C'è Torrey Craig, che è un guastatore che a Malone piace. C'è Monte Morris, ci sarebbe Wancho, che è un campione del mondo. C'è Plum, che su milioni.
Come Simone Barone.
Esatto. Cioè, voglio dire, cioè, questi
Grant,
sono
tra l'altro, qualche minuto da tre lo può fare tranquillamente.
Bravo, che poi il punto mio è quello. Cioè, che in tutto questo, poi, considerando la filosofia di Malone, che è quella di giocare sempre con quintetti molto grossi, cioè soprattutto quando si andranno a scontrare contro le varie, che ne so, Clippers o Lakers, squadre con ste forward molto grosso, cioè secondo me giocheranno tanti minuti con Grant, Millsap e Jokic in campo.
Sono d'accordo.
Più che altro per proteggere Jokic e Murray, che difensivamente l'anno scorso hanno fatto vedere che sono giocatori magari
con qualche limite. Però detto questo, cioè, voglio dire, in casa loro non ci vinci mai. Uh-huh. Hanno sempre record straordinari in casa, sono solidi, sono la stessa squadra.
Mi stai dicendo che è più una squadra da regular season che da playoff?
Quello ci sta, quello magari ci sta. Perché sono troppi tutti dello stesso livello e rischiano di non avere quel cambio di passo. E quello glielo devono fare le stelle. È chiaro che se Jokic, se invece di andare a fare l'estate coatta in Cina con la nazionale, avesse un attimo lavorato su se stesso, però i Nuggets secondo me sono gestiti troppo bene per poter far male. Cioè, anche sto fatto che non volevo dare Max subito a Marra in primo momento, boom, magari gli va male, però mi dà un che di solidità, di intenti da parte di tutti i reparti, che secondo me gli mette...
Concordo. E allora basta girarci intorno, quando vorreste spendere questa lunghezza per fare il passo avanti a livello di roster, ovvero aggiungere un'altra stella o semistella, cioè un giocatore più consistente dei vari Monte Morris, Torrey Craig e Balevari.
Vai Gigi.
Il punto è sempre capire cosa è disponibile, perché secondo me è ovvio che questa è una squadra che potesse spingere un bottone e prendere un giocatore prendere quello lì, un giocatore di quel livello lì, lo farebbe. Il punto è cosa ti va a chiedere Washington, che non è esattamente la franchigia più facile da capire, o chi per lei, quali sono le esigenze, chi altro può mostrare interesse, quindi alla fine si trasforma in un'asta, ricordate quella per Carmelo Anthony, un disastro anni fa, che in una squadra che appunto era in una situazione così come Denver per quell'anno. Cioè, insomma, quello che voglio dire è il punto: aggiungere una stella teoricamente sarebbe fattibile con tutto quel materiale. Il punto è la disponibilità, perché non è che si va, diciamo, a spingere, si alza una cornetta e si chiude tutto, perché bisogna anche capire la valutazione, e soprattutto poi magari la trovi pure, però se non è Bill, che è quello che pensiamo tutti, ed è un altro, quanto impatto ha realmente più di quei giocatori?
L'altro è Kevin Love.
Non sarei molto d'accordo.
L'altro sul mercato.
No, ma il punto mio è la risposta è quello che diceva Leo prima. Cioè, se secondo me le prime 30-40 partite daranno, secondo me, la risposta a questa domanda. I Nuggets, secondo me, in questi anni hanno sempre privilegiato loro stessi piuttosto che andare a cercare. Cioè, magari aggiungono sti pezzettini tipo Grant, che per me è un'aggiunta pazzesca per la prima. Così. Sì, però ho capito, cioè, giocatori così e non...
Sì, ho capito.
Però la tua domanda c'entra perfettamente il punto, cioè sta squadra sembra...
È perché prima o poi arrivi a pagarli tutti quelli, o non li paghi.
Ma se volessero prendere Bill, secondo me pochissime squadre sarebbero messe meglio di loro per poterci arrivare, perché hanno una quantità di gente da poter offrire. Cioè, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Cosa vuoi? Progetti pronti a lunga scadenza? Progetti, cioè, che ne so, c'hai Beasley che è nell'ultimo anno e poi lo rinnovi? Oppure vuoi Porter Junior che c'ha 3 anni? Cosa? C'hanno tutte le prime, tranne quella di quest'anno. C'è Guerrier, esatto, cioè, capito?
Sì, dipende da quello. C'è davvero lo scenario in cui davvero riesce a prendere Bill senza anche dare via Murray.
Ecco, ma un vostro pacchetto per Bill adesso, proprio improvvisato?
Scegli te tranne Millsap, Jokic e Murray,
e metterei Harris e quello che vuole Sheppard.
Secondo me Harris, Porter e Ball di partenza, poi
cazzo, non è poca roba. Se Denver lo fai subito, per carità.
Ma scusa, ma Jared Vanderbilt, beh, non è un brutto giocatore.
Non è un brutto giocatore, è un giocatore d'energia.
Considerando che Washington è quella che è, cioè, tipo,
che nei prossimi 2 anni gioca gratis, praticamente. Mm-hmm. Cioè, per dire, no, non è un brutto giocatore. Qui fai 14esimo, cioè, qui porta le borracce.
Tanto che loro al draft si sono potuti permettere di prendere un'altra red flag clamorosa come Bol Bol.
Sì, comunque, se posso, la stagione di questa squadra passa da quanto riusciranno a tenere in una teca durante la regular season Paul Millsap. perché tanto di quella serie persa è passata dal fatto che Millsap era sembrava molto 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 stanco fisicamente, almeno quantomeno a me, e da questo punto di vista, a parte come diceva Leo, l'ingresso, l'aver preso Grant aiuterà da quel punto di vista. E sono comunque d'accordo anche con Nick, secondo me giocheranno tanti 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 minuti insieme, anche perché Grant è un giocatore che ho sempre saputo, ce lo sapete, straordinario, può giocare davvero in 3-4 ruoli su 5, marcare qualsiasi cosa su un campo. Secondo me giocheranno tanti minuti insieme, anche perché io non ne posso più di Barton, sinceramente.
Domanda secca prima di chiudere. Sarebbe più importante un passo avanti da Murray o un passo avanti da Jokic?
Un passo avanti da Murray.
Sì, concordo. Beh.
Cioè, quello che gli dà il livello, secondo me, è... Cioè, Jokic è straordinario. Cioè, Jokic fa le triple doppie da ciccione a playoff. Poi, anche se non muove i piedi difensivamente un minimo in ritardo, penso che ti vada bene uguale.
Questo non per dire che Jokic potrebbe fare ancora qualcosa in più e che...
No, esatto.
Linea d'applicazione ce l'ha.
Esatto.
Però Murray sette il livello dell'agonismo di questa squadra, il livello della competitività complessiva, perché la squadra poi va al suo ritmo insieme a quello di Jokic. Cioè, quello di Jokic, cioè, quando lui alza il ritmo e gli vanno dietro i Beasley, i giocatori che danno le scariche, questa è una squadra. Quando è una squadra che quando si passa solo da Jokic, è una squadra forte.
Poi Murray va a prendere gli stessi soldi di Jokic il prossimo anno, eh? Cioè sono 29, 31, 33 e mezzo, 36, 38 e mezzo.
Sono troppi.
Quindi, cioè, voglio dire, e si parla di un giocatore, l'anno scorso ha fatto 18 di media con 37% da 3 punti e quasi 5 assist.
Mi dici che sta arrivando il momento in cui deve dimostrare il contratto, cioè per il momento non vale ancora quel contratto.
No, per me lo vale, il punto è che lo vale se la curva della sua crescita continua a salire e non ha raggiunto
il livello massimo.
E comunque quel contratto non puoi non darlo a Murray, io sono di questo avviso.
Sì, soprattutto perché sei Denver in questo
mondo
momento
di Murray, ma non puoi non dargli quel contratto. Secondo me è una scommessa che sei chiamato a fare e non...
A me piacciono tanto però... i sentimenti di Niccolò.
No, lo sai perché? Cioè, perché sono d'accordo. A me tra l'altro, personalmente, Jamal Murray mi fa impazzire. Cioè, offensivamente mi fa veramente impazzire. Il punto mio è che il contratto è andato loro a Murray, con le tempistiche con cui l'hanno dato, è un contratto da super franchise player. E te il super franchise player ce l'avevi già. Cioè, Murray, cioè, voglio dire. Perché non fargli fare un'altra stagione e poi dirgli guarda, fai un'altra stagione, fai 20 di media, un 6 assist, quindi 150 milioni, stai prossimo, tanto, cioè, voglio dire, ti si può pareggiare se volendo, non c'è problemi. Cioè, non è il giocatore che devi far contento in tutti i modi. Poi mi va benissimo perché è il loro modo di lavorare, è il loro modo di crescere, è la loro cultura sportiva, quindi mi piace tutto. Però ecco, averglielo dato subito, è primo giorno, il primo secondo disponibile, boom, max. Cioè,
ti fa storcere il naso.
Concordo pienamente.
Chiudiamo. Under over a 52 e mezzo. Leo.
Over.
Nick, va bene.
Scusami.
No, vabbè, over. Uguale. Ok. Leo.
Mi piace il rischio under.
Wow. Gigi.
Difficile, perché possono tranquillamente arrivare a 60, come si può inceppare qualcosa.
Gigi in questo momento è il cappello di Harry Potter. Difficile.
Esatto. Dico over.
Ale?
Per me over non di poco, sul 52.
Ecco, sono anch'io sull'over, più che altro perché partono da 54 e non hanno perso niente e hanno gli stessi meccanismi rodati che in regular season funzionano perfettamente, quindi over. Ok, passiamo
sono l'unico under, che bello.
Passiamo all'altra sponda, ovvero ad est, dove c'è la squadra che in 3 anni vincerà il titolo, facciamo 4 perché ci sono i Brooklyn Nets, gli Atlanta Hawks. Aggiunte significative, Reddish, Hunter, Jabari, più la monnezza che si sono presi ancora con i contratti, E Van Turner, esatto. E come perdite abbiamo Bazemore, però in realtà non è che sta gran perdita per loro.
Ma io comunque progetto... con lo scambio continuo a chiedermi, ma perché?
È un favore a porta.
Era impazzito Schlenk un paio di giorni.
Voleva scambiare per...
Scambiamo caso.
Ok, l'anno scorso era troppo presto nonostante Ale spingesse sull'acceleratore. Quest'anno è troppo presto ancora per dire che gli Hawks devono puntare ai playoff.
Sì.
Nel senso che non vi aspettate questi grossi passi avanti, perché no, la seconda metà di stagione della... Ok. però conta che la classe media ad est fa abbastanza schifo.
Io mi aspetto una stagione vicina alla seconda metà della seconda, cioè mi aspetto degli Hawks quasi come quelli della seconda parte della scorsa stagione, eliminando lo schifo della prima, cioè lo schifo comunque, le difficoltà della prima. Per esempio Young lo vedo molto pronto ad essere più continuo, e il roster comincia a essere costruito benino nonostante continuino a essere tutti ragazzini, e mi aspetto dei grossi passi in avanti da Hurter, e boom, vedo messi piuttosto bene. Detto questo, non penso che arriveranno ai playoff e che se lo debbano imporre, perché è talmente tutto fatto bene, è talmente tutto secondo i piani, tutto al posto giusto, cioè sono riusciti anche a prendere i giocatori che volevano al draft, cioè Cam Reddish alla 10, nemmeno come prima, come loro prima scelta. Non devono mettersi fretta, perché sono veramente veramente piccoli.
La stagione di Trae Young, una delle cose, delle 5 cose da guardare in questa stagione, la seconda stagione di Trae Young.
Decisamente.
Sì, ecco, facciamo come con Donovan Mitchell, che gli portiamo sfighe per la prima metà dell'anno.
No, infatti il punto è quello, il secondo anno è sempre più difficile, quindi attenzione a non esaltarsi troppo, cioè sarà un anno comunque in cui dovrà tenere il livello dell'anno scorso. Mm-hmm. Cioè se fosse già in grado quest'anno di poter manipolare le difese avversarie e avere un'incidenza sulle vittorie di squadra come gli ultimi 3 mesi l'anno scorso, 4 anni forse sono troppi per diventare la squadra più forte.
C'è da dire che tutto quello che ha fatto vedere l'anno scorso non era tutta farina del suo sacco, nel senso, già di miglioramenti proprio in termini di bagaglio tecnico di Young se ne sono visti, ma tanti, già l'anno scorso, cioè l'abilità nel passare la palla, nel vedere il gioco, nel giocare il pick and roll, si vedeva davvero di mese in mese. Almeno io ho seguito abbastanza gli Hawks l'anno scorso e i miglioramenti erano abbastanza costanti. E poi sì, poi in realtà è presto, è chiaramente presto, anche perché si può volere tutto il bene del mondo a questa squadra, sapete che io gliene voglio, ma sono comunque incredibilmente disfunzionali dietro, sono inguardabili tendenzialmente, non hanno un centro, in sostanza il centro titolare di questa squadra chi è oggi?
Len.
Con Bruno Fernando che sarebbe il backup, c'è ancora questa incognita rispetto a quale debba essere
il ruolo di John Collins
di questa squadra. Esatto. Perché poi lui ne parlava, mi sembra, quest'estate, no? Non ricordo in quale podcast, forse da Wojnarowski, e comunque si diceva anche abbastanza propenso a giocare da 5. Lui dice che si trova bene in realtà, però appunto anche lì c'è abbastanza un enigma tattico, posto che Collins da 5 oggi non ci può giocare in termini fisici, quindi boh, attendiamo, ecco, sì,
poi
vedere.
GG?
Anche a livello di rim protection, da tanti punti di vista, però esatto. È un giocatore che a me piace un sacco perché è riuscito a cambiare i tempi del suo gioco da un anno all'altro. Era un giocatore che al primo anno andava sempre a 100 all'ora, andava sempre al ferro, dritto, atletico, tutto quello che vogliamo. Già al secondo anno l'abbiamo visto migliorare nelle letture, nei passaggi, molto più ball handling sviluppato, saper modulare le velocità del suo gioco e le scelte da fare meglio di quanto ci si potesse aspettare. Diciamo che la pausa di inizio anno l'ha reso più riflessivo.
Ecco, gli Hawks hanno preso 2 esterni potenzialmente perfetti per loro al draft, e il punto è che non hanno nient'altro oltre a loro e Werther, praticamente. Chi è più pronto tra Reddish e Hunter?
Forse Hunter, perché difensivamente sta in campo magari meglio di Reddish. Comunque sono
Hunter lo vedo più NBA ready, però Reddish ha molto più potenziale, ovviamente.
Sì, no, Reddish rischia di essere la steal del suo draft. Bisogna vedere un po' a quali voci credi.
Reddish è tanto materiale.
Se credi a quelle che dicono che l'anno scorso non ha potuto mettersi in mostra, oppure a quelli che dicono sì, ma nonostante quello ci sono delle lacune da un punto di vista proprio di comprensione del gioco che magari possano persistere. E il mio discorso su sta squadra è che, allora, punto primo, non si può non ti fa, per chiunque stia ascoltando questo podcast, non si può non ti fare per una squadra che c'ha il 70% dei giocatori in rookie scale, punto primo. Quindi se non fai tipo per gli Atlanta Hawks il prossimo anno, sei veramente delle brutte persone. Punto secondo, però, è che hanno il 70% dei giocatori in rookie scale, quindi
quindi paura, è presto.
Sì, ho paura che prenda un punto di vista, perché sai, spesso la notorietà non coincide con la come si dice, la reale forza poi di una squadra. Quindi non vorrei che tanti l'anno prossimo anno cominciassero a dire ma squadretta, solite scelte sbagliate, bla bla bla, uh-huh. Passato Doncic, perché c'è la probabilità che sta squadra faccia male, secondo me, perché ci sarà dei momenti in cui in campo ci saranno tutti rookie o sophomore, insomma, quindi
per la gioia dei nostri occhi,
per la gioia dei nostri occhi.
Poi secca, se lo prendono di sicuro.
Secca, con un sì o un no, hanno chiesto a Jabari Parker di tornare un giocatore NBA, ce la fanno sì o no?
Non ne hanno neanche così tanto bisogno, però
penso non gliene freghi niente
le ali al roster.
Esatto, però è una bella scommessa, no, per il potenziale, certo, che ha già Jabari.
La stesso discorso di Chicago e anche di Washington quando l'ha preso. Se riesci a rianimare Jabari Parker ti trovi un giocatore fortissimo, uno che al college ha avuto un impatto non troppo sotto quello di Williamson, non troppo sotto quello di RJ Barrett, non troppo sotto quello di quella fascia di giocatori lì.
Secondo Sports Illustrated era il miglior lisciare dai tempi di LeBron,
insieme a lui e Wiggins, poi hanno leggermente tradito le aspettative, però
ma leggermente
però siamo al sesto anno,
ma comunque no, rispondendo sì o no, per me no.
No
Ale.
Comunque il disastro questa squadra in realtà lo farà l'anno prossimo, se volete saperlo, quando entreranno in free agency con 33 milioni e io ho paura che daranno quei soldi l'anno prossimo. Perché io già vedo 30 milioni dati a DeRozan, tipo così.
Ma perché?
Non lo so. Ho solo paura.
Che spettacolo. Comunque di milioni, altro è 33.
Sì,
cioè,
esatto,
74
di tutto.
Il prossimo anno.
No, 33 garantiti, sì.
A garantiti.
Ah, sì.
E appunto fa 107.
33 garantiti.
Zullo, lei è un terrorista.
Che spettacolo.
Under over a 33.5. L'anno scorso ne hanno vinte 29.
No, stanno under ma fanno 33.
Uno alla volta, Gigi.
Stanno under ma fanno 33.
Ale.
35.
Quindi over. Leo.
Uguale Ale, over sulle 35.
Nick.
Per me no, per me è under, anche per me.
Mi sembra difficile che non facciano 5 vittorie in più dell'anno scorso, onestamente. Over. E devo salutare Gramigna, mi dice, perché deve andare.
Saluto tutti e tra l'altro già vi dico under per le prossime due squadre che mi stanno sul cazzo a livello di costruzione, soprattutto la prima, prendetela una alla grande ogni tanto. Ciao a tutti.
Ciao Gigi. E parliamo dei New York Knicks, che come aggiunte
dobbiamo?
Sì, come aggiunte significative hanno Zion Williamson, Barrett, Randall, Morris, Portis e Gibson, e come perdite significative Zion Williamson, perché ovviamente gli è arrivato e è andato via. Stessa domanda di settimana scorsa che avevo fatto per i Suns, per aprire. Hanno un piano?
Mm,
a voler essere
meno male ha parlato per primo lui.
Il sospiro è abbastanza eloquente.
No, è perché allora fondamentalmente io sono un buonista di natura, no? Quindi mi metto lì, dico vabbè, dai, sono tutti biennali, sul secondo anno sono tutti tagliabili, c'hanno due prime da Dallas, c'hanno due seconde da Charlotte che faranno schifo, quindi potenzialmente sono come prime, ci posso vedere qualcosa. Però ragazzi, cioè non si può, veramente non si può. Io non lo so che piano. Sentivo prima il media day, il general manager dei Knicks dire ma avevamo l'opportunità di fare dei colloqui con dei giocatori da max salario, ma volevamo costruire la squadra in modo diverso. Ma cosa volevi? Cioè, no, dai, cioè, va bene, lo devi di facciata, ma cioè, sono una franchigia imbarazzante, veramente. E secondo me, fino a che non andrà via Dolan, e non c'è un motivo per cui dovrebbe vendere, onestamente, almeno non gliela levi di mano. Cioè, sono una franchigia che veramente non riesce ad attrarre i giocatori. Poi sai, i motivi ci possono essere tutti. RJ Barrett potenzialmente è un fenomeno, e sto Mitchell Robinson potrebbe essere un bel giocatore, lo stesso Knox c'è un anno in più, c'è Ntilikina, c'è Dennis Smith Jr., cioè senti quanti motivi di interesse ci potrebbe essere attorno a Knicks. Eppure la prima cosa che ti viene in mente è: sono una franchigia
di merda.
quindi mi sono rotto le scatole dei Knicks, non ne voglio parlare.
Io aggiungo
comunque
che...
al di là del piano,
scusate, io aggiungo che quest'estate quantomeno un giocatore interessante sul medio periodo, cioè Randall, l'hanno preso, al di là degli annuali che poi penso e spero vogliano scambiare entro l'anno, visto che hanno preso 8 ali forti che a prezzi accettabili per guadagnarci qualche sceltina da squadre di playoff, immagino, perché Morris è un giocatore spendibile, Gibson è un giocatore spendibile.
Sì, però ragazzi, cioè, quando andavo via Porzingis, che io in questo momento, in questo punto,
sì, vabbè, questo
spero
sì,
rientri e faccia 25-15 di media, neanche Shaq ai primi anni. Cioè, questi andai via, Zion, Durant e poi l'altro, vediamo chi scegliere, se Irving o Anthony Davis, cioè voglio dire, e hanno preso Randall, cioè io vi voglio bene, ma hanno preso Randall, cioè.
È assolutamente non il piano B, è il piano E, se è un piano, quello dei Knicks.
Si fa per il finale di Godzilla, il Madison Square Garden anche esplode.
Sì, dai, cioè.
Vale?
Nel metodo, nel prendersi tutte le ali grandi delle ali grandi della Lega, dire arriverà un momento in cui qualcuno avrà bisogno di un tipo Portland, no?
Sì, è vero, tutte, è verissimo.
Quindi a un certo punto
ma se, cioè, secondo me riusciranno ad ampliare, perché quello è il punto, cioè, se non si chiamassero New York Knicks ma si chiamassero Vancouver Grizzlies o Vancouver Florers, cioè diresti
che
vabbè,
franchigia incredibile sarebbe,
no, cioè diresti vabbè, insomma Mitchell Robinson, Dennis Smith Jr., un bel mondiale in Ntilikina, Barrett, tutte ste power forward che servono praticamente a mezza lega. Cioè, secondo me c'è il verso che sia Morris che Portis che Gibson non siano più a roster fra 3 o 4 mesi. Lo stesso Ellington, che ha 8 milioni e 8 milioni non garantiti il prossimo anno, è un pezzo scambiabile. Però, capito, cioè, cioè
il punto è la poca fiducia nel gestire le situazioni dei Knicks degli ultimi quanti anni?
Di tanti, troppi. Cioè, secondo me quello che devono riuscire a far loro è dimostrare di avere di riuscire a settare una culture non solo sportiva, tecnica, perché poi ci sarebbe da parlare anche della stagione di Fizdale.
Vai, era il mio prossimo punto.
No, che ne parli anche di un altro, per piacere.
No, io non ne parlo di Knicks.
Ma mi piace questa redazione che ha voglia di fare la puntata.
No,
ma scusa, ma anche su Fizdale, scusa, cioè, io credo Ale concordi con me su questa cosa, perché ogni tanto ne abbiamo parlato.
Già lo sapevo.
E magari lo può spiegare anche meglio lui, ma come si può valutare la stagione di uno? Cioè, capisci? Cioè, no, questi hanno fatto 17 vittorie intenzionalmente, sbandierando Zion da tutte le parti tutto l'anno, e hanno buttato nel cestino un anno, cioè senza sviluppare. Poi magari lo faranno quest'anno, io non lo so, ma non hanno sviluppato un gioco, non hanno sviluppato una cultura sportiva, cioè, giocatori che apparivano e sparivano, cioè voglio dire
Dodson, cioè, a capo, cioè, Trier.
Cioè, sì, cioè
dai. Ecco, quindi diciamo che da quest'anno speriamo di vedere non l'anno zero dei Knicks, ma almeno il meno due. Cioè iniziare a sviluppare quantomeno i giovani che hai a roster, al di là di quello che fai di tutto il resto. Cioè si spera che abbiano capito che non puoi vincere 17 partite per puntare alla 1 e far dipendere, sì, tutto da quello.
L'unico problema è che sta gente vuoi anche provare a cederla, comunque bene o male la devi mettere in mostra, e a sto punto tipo io ad esempio non mi stupirei di vedere 35 minuti di Alfred Payton e vedere di nuovo tipo Ntilikina relegato a giocare 10 minuti a partita, perché
e sono ancora troppo
alla fine. Esatto, se vuoi provare a cederla a sta gente, in qualche modo devi comunque farla giocare. Cioè, non lo so, io voglio bene a Fitzdale perché poi secondo me è anche un buon allenatore, però in realtà l'anno scorso ha ragione Nick, cioè lo ha buttato anche lui nel cestino, perché dico, se devi morire, no? Muori bene, cioè se devi vincere 17 partite.
Mm-hmm. Esatto. Fallo facendo giocare 35 minuti a Knox, per esempio.
Esatto, cioè costruisci, non a caso, cioè l'unico giovane dei Knicks che l'anno scorso è riuscito bene o male un po' a mettersi in mostra, che è Trier, è l'unico che sostanzialmente non è che abbia bisogno di tutto questo gioco, perché poi alla fine
beh, anche Mitchell Robinson,
quello che vuole.
Sì, sì,
sì, ma Mitchell Robinson quanti minuti ha giocato l'anno scorso, tra l'altro?
Troppo poco.
Anche lì, no? Esatto, cioè hai un centro che è potenzialmente molto forte. L'anno scorso mi sembra abbia giocato qualcosa come 20 minuti di media, una roba del genere. Non lo so, cioè
anche perché faceva una quantità di falli, entrava di default, erano 3-4 falli.
C'è sui pezzi dei giocatori più intriganti. Comunque sì, 20,6 minuti di media a partita. Mitchell Robinson.
Mm-hmm. Under over 27 e mezzo.
Ma guarda, il play bello sale,
che ne faranno di più.
Sì,
ne faranno di più perché magari ne vincono 15 all'inizio facendo giocare i veterani, li mandano via tutti e poi 10 vittorie.
Quanto
per strada
è, scusa, hai detto?
27 e mezzo.
No ragazzi, io mi rifiuto under.
Io non so se under over, ma finiscano giù di lì. Dico under anch'io come Leo, ma secondo me 25-26 le fanno, anche perché se no gli danno fuoco al palazzetto.
Ale?
Sì, stavo dicendo 25 anch'io.
Siamo lì, io spero under, perché vedergliene vincere 28 mi farebbe male, molto 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 male. Ultima squadra,
e poi tanto tranquilli che nel 2022
con la
sì,
prima
no, arriva già.
Con se non ve ne siete accorti, quelle che abbiamo nominato fino ad ora sono state tutte le squadre in carriera di Carmelo Anthony. Grazie Nicolò per questo gancione. E l'ultima è quella dove vorremmo vederlo, i Miami Heat.
Quella dove lui si vorrebbe vedere, di sicuro.
Miami Heat, che arrivano con 39 vittorie dall'anno scorso, hanno aggiunto Butler, e per la situazione contrattuale in cui erano, direi tanta roba, bravi loro. Mm-hmm. Myers Leonard, che paradossalmente abbiamo rivalutato i playoff, non so voi, ma io quantomeno sì. E si sono liberati soprattutto di Whiteside. Ah, hanno aggiunto anche Harrow, che tra i rookie è sembrato uno dei più pronti in Summer League.
L'estate dei Miami Heat per me è da 8.
Partiamo dal motivo principale per cui daresti 8. Quanto hype per Butler da Riley e Spoelstra, e con una squadra tutta sua?
Ma il fatto è questo, cioè che Butler non sia quel giocatore che da solo magari può cambiare faccia a una franchigia, a questo punto della carriera magari siamo d'accordo, perché due anni fa lo stava facendo a Minnesota, e se non ci fosse stato quell'infortunio della stagione, cioè era un Butler in lizza per l'MVP e Minnesota era terza nella Western Conference e probabilmente ci sarebbe rimasta, perché era una squadra solidissima. Cioè, detto questo,
per dare corpo alle parole di Leo, quell'anno dice lui 22-2 di media con 7 liberi tentati a partita, che sono davvero tanti, 5 rimbalzi e mezzo, 5 assist a partita, tanta roba.
Cioè, ci credo che era un dark horse per l'MVP. Comunque, detto questo, da quel Butler c'è stato quell'infortunio e poi ci sono state le due, cioè c'è stato il resto dell'esperienza a Minnesota e soprattutto la parentesi a Philadelphia, in cui ci sono state tante cose buone, non da buttare via.
Ha fatto anche cose buone.
Però secondo me ha subito non tanto un ridimensionamento, però ha perso un pezzettino forse di quello che era. E quindi sono molto contento di rivederlo al comando di una squadra. Penso che sia nell'ambiente giusto, perché uno, finalmente è una squadra dove ha scelto lui di giocare, quindi dovrebbe essere un pochino più tranquillo. Due, avere sopra un coach esperto e di altissimo livello come Spoelstra e soprattutto una personalità come Pat Riley può inquadrarlo, secondo me. Quindi abbastanza hype per Butler al comando di Miami.
Qualcuno
sì,
vuole aggiungere qualcosa?
Sono una squadra forte, secondo me, in realtà. E questi, secondo me, tutti sani, sono
tutti sani e ancora tre giocatori.
Esatto, sono una settima difesa NBA, tra le prime sette, non so dove, ma
sì, sì.
Nel senso,
beh, sono una banda di cagnacci,
Sì, sì.
Sì, no? Esatto, cioè poi Butler, Winslow, Adebayo, volendo James Johnson, cioè sono una batteria, cioè, di ottimi difensori.
Gli Heat hanno fatto 39 vittorie l'anno scorso,
senza Dragic praticamente tutto l'anno,
con tanti infortuni. Assomiglia un po' ai giocatori che serviva nel contesto giusto. Anch'io la penso meale. Se sono,
ecco, avete nominato Adebayo. Finalmente lo vediamo pieno possesso del ruolo di centro titolare. È una delle cose da guardare, anzi forse la cosa da guardare dopo Butler a Miami.
Ma io voglio sbilanciarmi sia su Adebayo che su Winslow, anche se sì,
non lo fare,
no, Leonardo, sì, ma dirlo. Perché? Ma gli dai, vogliamo bene a questi due?
Dai, ho capito, un pochino, cioè non è così grosso, non è che Dio vince l'MVP. Secondo me parleremo, non finiranno nessun dei due fra i primi tre, però parleremo
sì,
di uno
sì, tra, Leonardo, sì.
Tra Winslow e Adebayo come MIT.
Sì! Dio.
No, il punto lo sai,
croce su gli
lo sai, ora tra pochino si rompe il crociato Adebayo.
Lo sai qual è il punto? È che secondo me anche l'anno scorso, con sta, come si può chiamare, sudditanza con dei confronti di Whiteside, perché avevano sto contratto, volevano provare a metterlo in mostra il più possibile, sbolognarlo, hanno fatto anche tanti minuti con quintetti sbagliati. Cioè, l'anno scorso qua Adebayo e Olynyk da 4 e da 5, gli Heat secondo me potevano tranquillamente pigliare l'ottava piazza a Ovest, per quanto poi mancasse sempre il go to guy per chiudere le partite, però cioè, erano già una squadra con gli ingredienti per essere una squadra solida. Mancava quello che negli ultimi 7-8 minuti dice ok, sì, bellini gli end off, bellini i tagli, bellina la motion, però ok, negli ultimi 7-8 minuti faccio 12 punti e vinciamo,
cioè,
invece
che fa
39
Butler,
esatto.
Più che altro
manca il pezzo, comunque
manca il pezzo, ma spero non sia Chris Paul. Non per volervi, male a voi Thunder. No, ma lo sai perché?
Sì.
Perché secondo me se pigli Chris Paul...
Vai, scusa.
No, se pigli Chris Paul ti spari un po' sui piedi da solo da un punto di vista di spazio salariale, perché con i contratti di Paul e Butler e il contratto strecciato di Ryan Anderson... Nell'estate di 2021, dove in questo momento avresti circa 68 milioni di spazio, e non avresti spazio per un max contract.
Più che altro perché poi devi rinnovare Adebayo.
No, anche scambiando tutti, cioè dando via Adebayo, Herro, Winslow, Pick, tutto, non avresti comunque spazio per un altro. Quindi io, se fossi in loro, sono d'accordo, manca un pezzo, però prenderei qualcuno in prestito, come
in
si dice nel calcio, Esatto, cioè una roba del genere, e poi terrei lì, perché insomma 2021 Riley, Spoelstra, che hanno anche rinnovato il contratto, più Butler, una squadra che viene da 2 anni di playoff,
Miami.
Sono d'accordo, però nel 2021 Butler ha 32 anni. Cioè, secondo me rischi davvero di buttare tra virgolette 2 anni senza nemmeno provarci poi di fatto. Secondo me, allora, posto quello che ho detto prima su Cristo. Allora, se siamo tutti d'accordo sul fatto che questi Miami Heat, ora come ora, così, sono una squadra nelle migliori delle ipotesi, terzo posto ad est e semifinale di conference, cioè io personalmente non ce li vedo tipo in finale.
No, ma urca.
Tu non ce li vedi neanche terzi?
Terzo posto a est.
No, ma infatti
ci possono arrivare, ma non sono la prima che mi viene in mente.
Urca.
No, infatti dico nel migliore degli scenari. Ora, secondo me, se a questa squadra metti Chris Paul, io ti dico, secondo me la finale di conference se la possono giocare. Non lo so, forse
sei un po' mastrota, stai cercando di vendere Chris Paul, però c'ha senso anche il ragionamento di Ale, cioè della serie Riley c'ha 70 anni, Butler 30, dicono ma perché aspettare 2 anni, vuole fare le cose, aggiungiamo 1 ora e se non c'è spazio salariale nel 2021, stiazzi. C'ha senso, effettivamente c'ha senso.
Non
nel
lo
senso
so
che anche
io...
perché cioè da qui alla free agency del 2021, scusa direttore poi ti lascio la parola, c'è la free agency del 2020 comunque che
non c'hanno spazio, non ti
però dicono perché Chris Paul sì e Lauri no,
perché Chris Paul è più forte.
Oddio, però ha ragione,
sì.
Nick,
sentirei di dire di sì.
Cioè, capito? Cioè, secondo me ci può essere più compromessi per arrivare ai pezzi.
Per fare un passo in
ma
più.
Per, diciamo. Ho capito, però Lauri secondo me sicuramente sarebbe più sicuro di Paul da un certo punto di vista. Però Lauri...
Campione NBA, scusa.
Sì, e soprattutto fisicamente ancora un giocatore. No, vabbè, però può contare anche quello. Comunque, Lauri se lo prendi è più una sicurezza di Paul, se non altro dal punto di vista dei minuti che ti gioca. Il fatto è che con Lauri non è che sposti più di tanto, cioè è più facile spostare con Paul, se Paul è Paul.
No, ma in realtà cioè prendi Dragic sano, Lauri sano, Paul sano, cioè tutto tra virgolette chiaramente, per quanto Dragic, Paul e Lauri possano essere sani nella loro età. Lauri e Dragic sani magari non sono proprio sullo stesso livello, ma siamo lì. Se prendi Paul ancora ad un buon livello, sei un gradino sopra rispetto ad entrambi. Cioè, se prendi Lauri, no, non ci stai davvero provando. Poi in realtà penso che il punto di disaccordo stia proprio in come si percepisce ora Paul come giocatore. Nel senso che, come vi dicevo prima, secondo me in un contesto giusto in cui gli si mette la palla in mano,
no,
gli si affida una squadra...
siamo, credo, abbastanza tutti d'accordo. Io personalmente... non vorrei che Miami si impiccasse con il contratto di Chris Paul.
Il punto lo sale anche tra là, che sarebbe da aggiungere poi a tutte queste considerazioni, è che gli Heat secondo me stanno cercando di trattare Chris Paul per cercare di ripigliarsi una pick.
Esatto, cioè Chris Paul forse per loro è un sì, ma se mi paghi.
No, ma magari, che ne so, ipotizzo, no? Cioè piglio Chris Paul ma mi rendi la 2021, io ti do la 2025, fa conto. Di modo che io ho un asset spendibile subito magari per poter fare, però
che tra l'altro forse per i Thunder potrebbe
anche
convenire
lì.
Cioè nel senso mi ridai una pick più bassa
la stagione... Scusami. Anche lì se inizia la stagione Chris Paul e ti fa 20 e 12 e poi vieni e mi dici mi dai Chris Paul da 2021, io ti dico ciao, torno il prossimo anno, nel senso non lo so.
Madonna,
io trovo che...
cioè io gliela auguro, ma secondo me 20 e
no,
12
media,
cioè una cosa secondo me impossibile, cioè.
Non lo so, adesso ho sparato due numeri a caso, può essere 18 e 10, può essere non lo so, tanto qualcuno in quella squadra dovrà buttare il pallone dentro, quindi non mi stupirei se fosse Chris Paul, no? Non lo so, io trovo che in un'eventuale contrattazione, paradossalmente, quasi il coltello dalla parte del manico ce l'avrebbe Oklahoma City, che, come diceva Nick prima, è una squadra che non ha fretta, non ha fretta nemmeno di venderlo, sì, Chris Paul, sì, perché sì, cioè, sì, è una squadra che Chris Paul può portarlo a scadenza. Non è, no, che dici vogliamo tenere qui 3 anni Chris Paul, ce lo teniamo tranquillamente, giochiamo 3 anni con Chris Paul, mettiamo qualche maglietta, porta qualcosa.
Fa da professore assai.
Sì, sì, ma infatti, esatto, quello è il punto.
Cioè,
non scivoliamo di nuovo su Casey. Chiudiamo gli Heat e chiudiamo,
no,
la puntata.
No, dico, gli Heat buttano buttano sempre tra virgolette 2 anni con questa squadra ora così com'è, perché questa squadra così com'è non ha, secondo me, nessuna possibilità di arrivare ai finals. Nel migliore,
questo
dei
siamo
scenari,
d'accordo
se
tutti.
Ci provi almeno.
Però sei sicuro nel migliore degli finals, scenari, l'obiettivo loro? Perché secondo me l'obiettivo, certo, loro, certo, è essere, certo, una, questo, squadra a playoff. Poi se è finals, boh, cioè non lo so, perché è impossibile, perché è un po', è veramente difficile capire in Miami, perché è una squadra ambiziosa che però non ha scelte, è un po' un casino, quindi
io sono abbastanza d'accordo con Nico, cioè secondo me il primo veramente obiettivo degli Heat è avere un buon piazzamento in regular season, arrivare ai playoff e poi durante i playoff chiunque si trovino davanti essere lì pronti a dire bene, ora ce le diamo perché possiamo darcele.
No, so, ragazzi, cioè, questi sono gli ultimi 5 anni di, penso 5, 6, 7 anni di Riley a,
no,
come
no,
dire,
sette,
cioè,
speriamo meno,
non lo so.
Cioè, l'ho visto, cioè, in bar, penso che stai vestito da Aladdin, che cazzo,
no,
facevi
quest'estate ad agosto, il 16 agosto era a Siena a Riley a guardare il palio, è in ottima forma.
No, ma che scherzi.
Secchi sull'underover. Underover che è fissato a 43.5. Ale.
Over.
Over.
Leo.
Over per forza.
Giro così veloce. Ah, over anche per me. Giro così veloce su dove arrivano ai regular season. Ale. Cioè, che posizione? O fattore campo? Quarto, non lo so, fai tu. Ok. Nick,
c'hanno la possibilità di giocarsi il fattore campo anche secondo me.
Leo,
sì, a me dispiace sempre dire sono d'accordo con Ale, però quarto punto.
Fattore campo mi sembra tantino, quinto più o meno stanno lì comunque.
Chi arriva quarto, direttore, per curiosità?
Non lo so, secondo me tra Celtics, Toronto, che sottovalutiamo troppo, Brooklyn, Miami sono tutte lì. Con Celtics e Toronto avanti.
Secondo me si giocano il quarto con Orlando.
Ci sono anche i Pacers. Cioè,
sì, è molto fluida.
Dalla 3 alla 7 potrebbe essere qualsiasi, sì, sì, cosa. Mm-hmm. Va bene, e passiamo allora ai saluti. Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti. La settimana prossima.
Leo.
Ciao a tutti. Pelacci, non tornare.
Ciao Nick.
Ciao alla prossima settimana.
Alla prossima settimana con il terzo volume delle preview.